Adesso torniamo in diretta qui su Radio Parma per avvicinarci alla ripresa del campionato, che per il Parma non sarà sicuramente così agevole, anche perché al Tardini sabato sera arriva l'Atalanta, seconda in classifica, in una partita davvero che promette scintille. Sia Parma che Atalanta stanno prestando diversi giocatori alle nazionali, insomma il Parma ben 9 in questo ricco programma durante la sosta. Il Parma che proprio oggi ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Collecchio, è rientrato in anticipo Dennis Mann, mentre questa sera il suo connazionale Valentin Mihaila sarà impegnato con la Romania nella sfida interna a Cipro alle 20:45, partita ininfluente perché ormai insomma la Romania ha già acquisito matematicamente la promozione in National League. E poi stasera toccherà anche a Simon Som potrebbe giocare, perché stasera la Svizzera, che invece è già retrocessa, gioca in casa a Santa Cruz de Tenerife, in casa della Spagna, campione d'Europa, una partita che anche questa ha poco da dire, quindi chissà che Iachin non dia spazio a Som, che potrebbe ritrovare una maglia, un altro gettone di presenza, il suo secondo gettone di presenza con la nazionale elvetica a distanza di 4 anni dalla sua prima e unica apparizione. E poco prima, alle ore 20, toccherà ad Anas Ai Mohamed, che dopo la prima da titolare in nazionale affronta con la Tunisia il Gambia, anche in questo caso una partita che ha poco da dire, perché la Tunisia con il successo esterno in Madagascar ha già acquisito aritmeticamente il diritto a partecipare alla prossima Coppa d'Africa. Allora scriveteci al 333-9200-170, insomma diteci anche se vi siamo mancati in questa settimana, ma adesso vi faremo compagnia, non vi faremo mancare nulla da qua fino a venerdì. Questa sera invece, lo dobbiamo dire, non ci sarà come di consueto Bar Sport, perché alle ore 21 andrà in onda una puntata straordinaria di Parma Europa su 12 TV Parma, proprio dedicato a uno speciale elezioni regionali 2024, una lunga diretta che inizierà su 12 TV Parma a partire dalle ore 15 con lo spoglio in diretta. Insomma, seguiremo passo dopo passo le elezioni regionali con in studio il direttore Pietradastro Ferraguti e Alberto Dallatani, e collegamenti da Bologna con gli inviati Marco Balestrazzi e Alberto Rugolotto. Quindi davvero oggi ci dividiamo tra calcio e politica. Non dimentichiamo il calcio, perché comunque anche durante la sosta ci sono stati dei motivi di interesse. Uno ad esempio è legato al Parma Women. Parma Women che è sceso in campo ieri a Noceto e ha battuto per 5-1 la San Marino Academy, una vittoria importante che permette di riscattare gli ultimi due passi falsi con Inter in Coppa Italia e col Chievo dell'ex Ulderici in campionato, e che soprattutto permette alle crociate di Colantuono di riagganciare in vetta la Ternana quota 27. Le Umbre sono state sorprese in casa dall'Arezzo, erano a punteggio pieno fino alla vigilia e ora sono state affiancate al comando dal Parma Women, quindi veramente un testa a testa appassionante, con addirittura ieri doppietta del difensore goleador Caterina Ambrosi, sono andati in segno anche Rabot, Ferrario e Ferrini. Insomma, una partita davvero dominata dall'inizio alla fine dal Parma sulla San Marino Academy, che è penultima in classifica, insomma permette un po' di lasciarsi le spalle gli ultimi passi falsi. Ma noi torniamo al calcio maschile e facciamo il punto in casa Parma nel servizio di Alberto Dallatana.
Una munizione con squalifica ogni tanto può essere una buona notizia. La è per il Parma nel caso di Dennis Mann, che con la sua Romania si è visto sventolare un giallo al 58esimo minuto della sfida di Nations League giocata venerdì a Bucarest contro il Kosovo. La partita, con titolari due romeni del Parma, è finita 0-0. Sfruttando la nazionale di Lucescu la promozione in Lega B di Nations League, ma ha fatto parlare più per le tensioni in campo e sugli spalti, dovute a cori e anche striscioni pro-Serbia dei tifosi rumeni, che hanno fatto comprensibilmente infuriare i kosovari. Alla fine, dopo una lunga sospensione, la partita è stata comunque portata a termine. Mann salterà la gara di stasera contro Cipro e potrà dunque essere a disposizione di Pecchia con un po' d'anticipo. Una buona notizia, visti i tanti elementi in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Sabato sera al Tardini c'è la sfida con l'Atalanta, seconda in classifica e forte del miglior attacco della Serie A, 31 gol segnati. A proposito di attaccanti, la Gazzetta di Parma propone una lunga intervista esclusiva a Gabriel Charpentier, che sta trovando sempre più spazio in maglia crociata da subentrante. Il congolese, cresciuto in Francia, parla della sua prima difficile stagione segnata dagli infortuni. «È stata dura, ma ho sempre sentito la fiducia del club. Parlo tanto con Pecchia, mi ha fatto crescere molto». Charpentier racconta anche della sua vita privata, della passione per il pianoforte, dell'esperienza con il judo e poi con la boxe in giovane età, e poi del rapporto con Bogny, compagno di reparto e anche vicino di casa. È un proposito finale, quello di ogni attaccante, segnare di più, spiega, ed essere decisivo per le sorti del Parma.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Alberto Dallatanna, andato in onda sul TG Parma. Per parlare di questo e molto altro abbiamo in collegamento il giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Buon pomeriggio Marco, a te e ai tuoi ascoltatori.
Allora Sandro, partiamo dalla buona notizia di oggi, che è il rientro anticipato di Dennis Mann. Dai, questa è una bella notizia per Pecchia.
Beh, diciamo soprattutto per Manta, che mi sembra che ultimamente abbia sofferto un po' di stanchezza, di molti impegni, le convocazioni, giocava in nazionale, giocava qua, e togliergli una partita potrà sembrare poco, ma secondo me un po' ne aveva bisogno, e così contro l'Atalanta sarà una prova del 9 per vedere se effettivamente ritornerà ai suoi livelli iniziali di inizio stagione, diciamo.
Restiamo sempre nel reparto offensivo. Oggi su Gazzetta di Parma un'intervista a Gabriel Charpentier. Allora ti faccio domanda più dal punto di vista tattico: le due punte con Bonny che si sono viste poi nella ripresa a Venezia, le possiamo approvare?
Beh, direi di sì, soprattutto diciamo che sono due punte chiaramente si presume che sia un momento dove il Parma vuole recuperare o vincere, e quindi cambia un po' la sua filosofia di gioco. E tutti e due hanno possenza fisica, hanno corsa, hanno velocità. Io credo che il 4-4-2 possa essere un altro abito tagliato su misura abbastanza bene per gli uomini che ha il Parma, partendo dagli esterni, partendo da queste due punte. Chiaramente non credo che si possano iniziare partite con questo sistema di gioco, ma alla bisogna, come si dice in questi casi, si può anche fare. Charpentier tra l'altro ha dimostrato una fisicità molto importante, sì, adesso che mi sembra stia tornando piano piano ai suoi migliori livelli, lo sta anche dimostrando.
Infatti Sandro, ti volevo proprio chiedere questo: la sensazione è che Charpentier stia vivendo forse il momento migliore da quando a Parma, non che fosse difficile, perché prima davvero è stato martoriato e perseguitato dagli infortuni, però ultimamente il ragazzo sta bene, Pecchia gli dà fiducia, solo praticamente finora a gara in corso, anche perché davanti a un certo Bonny, però la sensazione è che quando entra indicativamente stia facendo bene, ecco.
Sì, e poi secondo me, come dire, probabilmente grazie anche a questa migliore condizione fisica che tu citavi, sembra che lui abbia più fiducia in se stesso, sì, adesso, e quindi sembra che possa fare delle giocate importanti. L'unico difetto che ha avuto fino adesso, come un po' tutti gli attaccanti, che per fare un gol ha sempre bisogno di tre occasioni.
Eh sì. Per Charpentier lo ricordiamo, il primo gol in Serie A che è valso il pareggio con l'Empoli, con anche la giocata che poi ha procurato il rigore di Alquist, poi calciato sulla traversa Bonny, e il rigore procurato col Cagliari del provvisorio 2-2. Insomma, questi sono un po' il bilancio di Charpentier da subentrante. E a proposito del suo compagno di reparto Bonny, questa mattina al Mattino torna a parlare di questa trattativa col Napoli. Insomma, scrive che il Napoli ha l'accordo con Bonny, ma il Parma non vuole farlo partire a gennaio. Allora, prima ti chiedo, Sandro, se hai notizie fresche in merito, ma soprattutto ti chiedo se e quanto queste voci di mercato possono effettivamente disturbare il Parma in questo momento delicato della stagione.
Ma io parto dall'ultima domanda. Penso e spero che non disturbi niente, né l'ambiente, né il Parma, né lo stesso giocatore, perché fa parte di essere club e giocatore di Serie A. Se tu vai a vedere, più o meno i top player di ogni club vengono, tra virgolette, chiacchierati praticamente 365 giorni all'anno. Quindi io, è un po' come dire, no, hai un Parma giovane e deve maturare, una forma anche questa di maturità, no, affrontare certe cose, inevitabilmente è così. E per quanto riguarda che sia già pronto, boh, io se fossi nel suo entourage, se fossi in Bonny, aspetterei comunque giugno, perché si rischia di andare in un club che tra l'altro sta facendo anche molto bene, e da giocare tutte le domeniche come succede adesso si rischia di andare a giocare ogni tanto e poco niente. Quindi secondo me, se arriva là come prima scelta in estate, dico là, per dire il Napoli, ma poi già qualsiasi altro club di prima fascia o anche all'estero, perché io Bonì, secondo me è più facile che vada all'estero, yes, non in Italia, e cito la Premier League, che sarebbe il suo campionato, credo, per come giocano, per fisicità, per corsa, per tutto quello che mettono in campo, diciamo, in ogni partita. E va là come prima scelta, e allora dopo si può ritagliare il suo spazio, perché questi giocatori qua, se tu ci pensi, se li tieni in panchina gli togli il 50% delle loro potenzialità, ma non perché non giocano, perché poi quando vanno su a giocare non hanno quella autostima, quella forza, quella presenza di chi gioca sempre. Almeno io ritengo così.
Non ci sta ascoltando Pederzoli, ti faccio trasformare per un attimo da direttore sportivo. Allora, c'è un giocatore del Parma un po' più sacrificabile di altri a fine stagione, se dovessi fare una scelta, insomma, sull'altare magari di fare una plusvalenza? C'è un giocatore a cui rinunceresti un po' meno malincuore?
Beh, diciamo che per le plusvalenze in questo momento probabilmente Bonì è quello, diciamo, nella fascia più alta, perché Man, che io ritengo il giocatore di valore assoluto, non credo che raggiunga, che convinca così tanto come Bonì i top club, e Bernabé, che sarebbe stato, come dire, forse il vero, la vera sorpresa di questa Serie A. Purtroppo sappiamo che fino a gennaio, febbraio, adesso vedremo per quanto tempo, non sarà in campo, e quindi inevitabilmente le sue quotazioni si abbassano. Se poi di tutti dovesse esplodere definitivamente Suzuki, il primo che sacrificherei sarebbe lui, perché il portiere ne trovi sempre. Come è successo, io spero che abbia, come è successo l'anno scorso, il portiere dell'Inter, e poi è andato in Premier League, mi sembra, per una cifra importante.
Onana, che è stato ceduto dopo un anno al Manchester United, dove, insomma, tra alti e bassi è andato, insomma, un grande affare per l'Inter, quello, diciamo. Quindi,
se dovessi sperare in qualcosa, direi una cosa così.
Eh sì. Allora passiamo dal fantamercato, insomma, sono solo voci adesso, invece all'attualità, al calcio. Allora ti chiedo, che Parma ti aspetti di ritrovare dopo la sosta?
Beh, il Parma, come chi ha dei giocatori importanti, mi sembra che abbia via, adesso è tornato Man, no?
Sì, sono rimasti otto, perché è andato via Bonì, è tornato Man in anticipo, sono ancora otto in via con le nazionali.
Quindi, insomma, c'è un sacco di gente impegnata in giro con le rispettive nazionali, e quindi mi aspetto di vedere un Parma comunque importante. Secondo me giochiamo contro, alla ripresa, contro l'Atalanta, che è, come si può dire, la squadra più europea del panorama italiano, cioè la squadra che gioca un calcio europeo, e calcio fatto di corsa, qualità e quantità insieme, come dicono i giornalisti bravi, e quindi un calcio molto complicato. Spero che ci siano giocatori e dico anche il nome, tipo Mihaila, che abbiano voglia di vendicarsi, visto che con Gasperini è stato da 6 mesi e credo abbia giocato 20 minuti, e quindi mi aspetto un Parma che faccia della velocità, dell'aggressività e della forza la sua arma migliore, contro quella che sicuramente adesso come adesso, con l'incognita anche per l'Atalanta dei nazionali, però adesso come adesso sicuramente la squadra più complicata da affrontare nel panorama italiano. Quindi sarà una partita veramente difficile, veramente complicata.
Tra l'altro Romano ci scrive: sabato Gasperini sarà contento di rivedere Mihaila in campo. Cioè, quella del rumeno non è stata una grande esperienza tra le file degli orobici, e in più aggiungiamo, Sandro, obiettivo di Pechi in questa settimana farà assolutamente dimenticare il 4-1 di agosto, che ovviamente non conterà nulla, anzi forse ha fatto arrabbiare ancora di più Gasperini. Quindi se uno c'ha dei dubbi sul fatto che l'Atalanta prenda sotto gamba questo impegno, quel 4-1 di agosto deve assolutamente fugare ogni possibile, insomma, dubbio su questo aspetto.
Anzi, credo che quello, vedendo poi quello che è accaduto nella quotidianità del campionato, credo che quello sia stato veramente il cosiddetto calcio d'estate. Anche il Parma non deve far finta che non sia successo, perché non vorrei mai che qualcuno si montasse a te, ma spero e sono sicuro che non è così con la cura che fa di solito Picchia. Il vero problema è che questa è una squadra veramente compatta, forte, giocano molto corto, molto veloci, anche fortunata proprio per queste scelte che vengono fatte. E giovane, anche se vuoi, ci vai a vedere, non giovanissima, ma giovane comunque. Quindi è tutto quello che, come si dice, in proiezione forse si vorrebbe che diventasse il Parma.
Sì.
Non dimentichiamoci che è stata la squadra italiana che dopo 30 anni, mi sembra 29, 30 anni, ha riportato la Coppa UEFA in Italia dopo il Parma, appunto. Quindi anche questo spiega, quando io parlo di squadra europea, qualcun altro ha vinto in Europa, però questa è una squadra veramente da un gioco frizzante, gioco bello, corsaiolo. Mi aspetto veramente una bella sfida contro una grande squadra. Il Parma si dice che giochi meglio contro le grandi squadre.
Vediamo se sarà così. Tra l'altro, Sandro, aggiungiamo sfida nella sfida in panchina tra Pecchi e Gasperini, che hanno qualche analogia, ovviamente Pecchia più in piccolo rispetto a Gasperini, però insomma sono due allenatori un po' alla manager, possiamo dire così, già tra i più longevi della Serie A insieme a Simone Inzaghi all'Inter, e insomma due che vengono dal 2024 importante, perché Pecchia ha riportato il Parma in Serie A, insomma vincendo per la prima volta il campionato di Serie B della sua storia, e l'Atalanta, appunto, come hai sottolineato tu, ha vinto l'Europa League. Questa sfida Pecchia-Gasperini, vedi analogie tra i due? Pecchia non perde occasione comunque di parlare bene del suo collega atalantino.
Sì, credo che possa essere anche un esempio. Gasperini mi sembra che adesso sia consapevole del ruolo che sta occupando all'interno del calcio italiano ed europeo. Ho sentito delle interviste di Gasperini dove pochi si possono permettere anche di criticare indirettamente il proprio club. Ho sentito parlare di mercato, ho sentito parlare delle cessioni che erano state fatte, insomma, così. E quindi, come dire, di crostini un po' in questo senso bisogna che ne mangino ancora, Pecchia deve per raggiungerlo. Però certamente sono allenatori che fanno del gioco e, come dire, di un'impostazione che non cambia a prescindere dagli avversari. Cioè, se tu prendi alcuni allenatori, si adattano molto all'avversario. Qui invece la filosofia, ecco, quello che hanno in comune è che tutti e due giocano il loro calcio. L'Atalanta e il Parma giocano il loro calcio, naturalmente su due sezioni forse diverse, ma giocano il loro calcio.
Eh sì, e poi aggiungiamo, Sandro, si dice tanto che dopo un po' è fisiologico cambiare, Gasperini è proprio l'esempio opposto. Gasperini gli hanno rifatto, smontato la squadra un sacco di volte, eppure non ha perso l'identità e poi soprattutto non ha perso il livello di gioco e i risultati, perché poi ogni anno l'Atalanta sapeva riproporsi, ma Gasperini è ormai da 8 anni che è lì e ha avuto qualche momento un po' di difficoltà, però poi sostanzialmente, se vai a vedere poi le stagioni, non è mai sceso sotto il sesto o settimo posto.
Sì, e poi ha utilizzato anche i giocatori che altri top club avevano scartato, e quindi li ha fatti giocare ad altissimo livello, dimostrando, insomma, che anche l'allenatore è importante per il ruolo di certi giocatori. Quindi direi che dal punto di vista di una società, forse anche per quello che Gasperini si permette di dire certe cose, come tu hai detto, gli hanno smontato la squadra, ma smontato perché poi sono stati incassati soldi e soldi e investiti ancora in giovani, però facendo delle cosiddette plusvalenze. È un ragionamento che a me non piace tanto, ma credo che sia assolutamente reale, che il bilancio dell'Atalanta negli ultimi anni, da quando c'è Gasperini, sia forse l'unico bilancio italiano in attivo, quindi anche questo vorrà dire qualcosa, no?
Eh sì, e poi giocatori che una volta ceduti dall'Atalanta poi difficilmente si sono riproposti sugli stessi livelli, quindi segno che probabilmente Gasperini era riuscito a tirar fuori il meglio da loro, o al contrario giocatori che avevano fatto fatica loro prima in Italia, esempio di De Ketelaere al Milan, che sembrava un oggetto misterioso, è andato all'Atalanta, insomma di colpo è sembrato totalmente un altro giocatore. Sandro, ti chiedo questo, che campionato abbiamo lasciato dopo la sosta? Nel senso, un terzo di campionato, la sensazione, Sandro, che ci sia una bella bagarre anche nei bassi fondi, così come i piani alti, ma quella purtroppo a noi non ci interessa da vicino. Zona salvezza, cosa sta dicendo fino adesso il campionato di Serie A?
Beh, però ci sono delle analogie tra quella che possiamo chiamare la zona VIP, cioè quella dei piani alti, e la zona salvezza. Analogie nel senso che io non ricordo tante squadre concentrate in pochi punti, no? Perché adesso una vittoria sia nella zona alta che nelle zone cosiddette basse cambia veramente la faccia della classifica. Quando abbiamo finito l'ultima partita, un tifoso mi ha detto uscendo dallo stadio: ma se avessimo semplicemente un punto di più fatto col Cagliari e un punto in più fatto con l'Udinese o con qualcun altro, saremmo 12 compete a metà classifica. Quindi, per dirti, no? Un punto è un punto, stiamo parlando di 2 punti, che non è neanche una partita completa, non è una vittoria. E la stessa cosa quasi si può dire per le zone alte, quindi vuol dire che abbiamo lasciato un campionato che sembra spaccato nettamente in due, cioè tra chi lotterà per l'Europa o addirittura per lo scudetto e chi lotterà per la retrocessione e per una salvezza tranquilla. Un campionato dove si capisce, forse si potrebbe anche dare più valore alla continuità dei risultati, cioè è vero che le vittorie valgono 3 punti, ma in questo mondo, come è messo in questa stagione, anche il pareggio può essere un risultato importante. Chiaramente qui usciamo da tutto quello che è la filosofia del Parma, perché il Parma non ha mai fatto calcoli, lo dicevamo prima, no? Fa il suo gioco, gioca per vincere e poi si vede quello che succede. Forse, faccio io una domanda, saranno più avvantaggiati quelli che sono sparagnini, che sanno farti conto, che decidono se anche il pareggio, cito l'Empoli perché conosciamo D'Aversa, è uno di questi che ha sempre fatto così, anche se poi ha fatto i signori campionati, però ecco, squadre così, o sarà più avvantaggiato chi vuole vincere sempre e giocare il proprio calcio? La risposta fra qualche mese, vediamo le sentenze che darà questo campionato.
Eh sì, tra l'altro nella seconda parte della classifica +1 sul Parma figura anche la Roma, che durante la sosta ha cambiato allenatore, quindi la chiusura con Sandro Piemeni la voglio fare su un ex Parma, Claudio Ranieri, che torna sulla panchina della Roma. Insomma, questa notizia ti fa piacere, insomma, se adesso la Roma comincerà a marciare su livelli più consoni al valore della sua rosa.
Beh, diciamo che ho sentito l'intervista di presentazione e i suoi temi sono gli stessi che erano a Parma, che sono stati a Cagliari e sono a Roma. Ha detto ai tifosi: dovete aiutarmi, non fischiateci, fatelo solo alla fine. Ma durante la partita dovete sostenerci sempre. Insomma, è uno che conosce bene l'ambiente, quindi la Roma la tolgo subito da questo gruppone malmesso, diciamo così, o perlomeno che lotta per la salvezza. Sono contento che sia rientrato allo stesso tempo, come dire, è un po' contro la nostra filosofia largo ai giovani, però va bene così, visto che anch'io sono vicino alla pensione. Teniamo duro e poi parleremo.
Teniamo duro, ma sarei presente il 22 dicembre all'Olimpico per Roma-Parma 12:30, quando Parma ritroverà di fronte Ranieri per la prima volta da quelli, insomma, quel doppio semifinale playoff che insomma abbiamo rimosso, quindi meglio, meglio così. Sandro, grazie per essere stato con noi e buon lavoro, buon pomeriggio. Ciao Sandro.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Sandro, eravamo in collegamento con Sandro Piovani. Prima di andare in pubblicità, vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 20:30 al Circo Linzani con la 32esima edizione del premio Dante Boni, la tradizionale festa degli allenatori di Parma. Saranno appunto premiati i tecnici che hanno trionfato nella passata stagione sia a livello di settore giovanile che a livello appunto dilettantistico, e l'ospite della serata sarà l'attuale mister del Lumezzane, Arnaldo Franzini, che in passato, lo ricordiamo, sulle panchine di Fidenza, Pro Piacenza e anche Piacenza, ricorderete anche la sfida negli ottavi dei playoff di Lega Pro nella stagione 2016-2017, quando poi perse il doppio confronto contro il Parma di Aversa, che poi fu promosso in Serie B. E dopo avervi ricordato questo appuntamento, noi possiamo andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Qui c'è aria, cieli e un luogo tutto da scoprire. Qui trovi il tuo shopping a prezzi imperdibili in grandi spazi da vivere. Segui la linea verde che dà colore alla tua giornata e lasciati ispirare per i tuoi acquisti. Fidenza Shopping Park, dedicato a chi ama l'ambiente.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, un mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, ben ritrovati, seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170 e qui a Radio Parma diamo il benvenuto al nostro secondo ospite, a Paolo De Gregorio. Ciao Paolo, ben ritrovato.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito.
Ciao, ben ritrovato Paolo, non hai bisogno di presentazioni, ideatore degli Scarrozzati, educatore alla residenza sanitaria disabili alla Fondazione Sacra Famiglia Ollus di Inzago e soprattutto un grandissimo attore. Proprio ieri sei proprio reduce dallo spettacolo Piazza Grande a Traversetolo assieme alla tua compagnia teatrale L'Intesa. Allora raccontaci un po' com'è andata. Allora, la voce non l'hai persa?
Assolutamente no, Per fortuna una buona resistenza da questo punto di vista, devo dire, sono stato molto contento assieme anche ai miei compagni del gruppo dell'Intesa di, per poterci, come dire, per poter essere tornati nella zona di Parma a distanza di un anno, stavolta a Traversetolo, dove abbiamo comunque proposto il nostro spettacolo, e credo che abbia comunque incuriosito e anche abbastanza sia stato apprezzato anche dalle persone che sono venute a vederlo, perché comunque è un spettacolo comico che stiamo portando in giro da qualche mese e sta avendo un buon successo, un buon riscontro di pubblico.
Ringraziamo anche Paola Menozzi e tutto insomma il gruppo che ha dato una mano nell'organizzazione. C'era anche Fausto Pizzi, c'era Beppe Squarcia, c'era Paolo Benecchi, insomma tanti amici del Parma, perché poi lo dobbiamo dire, Paolo, tu tutte le volte che torni a Parma sei a casa, dai.
Assolutamente, ma questa cosa del Parma devo dire che non è solo una cosa circoscritta al tifo, perché tanti miei amici che comunque ormai sono storici, come Marco, Giorgio, Mina, che sono venuti a applaudirci, e sono i miei amici che non fanno parte dello staff del Parma oppure magari non sono direttamente coinvolti nelle vicende del Parma ma sono tifosi come me, ma altri come Beppe Squarcia, come Paolo Benecchi, come Fausto Pizzi, sono persone splendide che ho avuto, diciamo, l'onore di conoscere proprio perché condividiamo la stessa passione e alla fine anche attraverso questi agganci posso dire che comunque tutto si chiude in un cerchio bellissimo.
Allora, senza voler spoilerare nulla, ma tra poco avrai ospite nella tua sede un giornalista di tutto rispetto come Gianluca Di Marzio. Allora, intanto chiedigli pure di Bernabé Bonì, poi mandaci un messaggio in privato se hai novità. Però insomma, ne approfitto per chiederti questo. Insomma, ne parlavamo anche prima con Sandro Piovani. Tante voci su questi giocatori, da una parte fanno piacere, dall'altra però insomma, essendo giovani, magari non c'è il rischio che poi si montino un po' la testa. Non è il caso purtroppo di Bernabé, che purtroppo sarà fuori, fermo i box fino a febbraio.
Sì, hai detto bene, nel senso che il rischio c'è. Io mi ripeto, magari a distanza anche di qualche giorno, l'ho detto anche a Bar Sport recentemente, io confido molto nella guida tecnica nel nostro allenatore, che fa anche un po' secondo me da psicologo con questi ragazzi, per cui anche qua si vedrà come il suo ottimo lavoro potrà fare in modo che queste voci non influiscano più di tanto su questi giocatori, perché credo che il suo tutti dentro sia proprio un mantra che lui porta avanti, anche tenendo conto di questo tipo di situazioni che si possono creare e da che il calcio a calcio, soprattutto nell'ultimo periodo, con le
sì.
due fasi dell'anno così distinte, possono comunque ricorrersi delle voci di questo tipo, per cui io credo che il nostro allenatore sarà capace di tenere tutto in bolla, come si dice, no?
Tra l'altro ti svelo un messaggio che mi ha scritto questa mattina Roberto Tagliarico di Gli Expat Parma Calcio, salutiamo anche loro. Lui mi scrive: l'anno prossimo, se teniamo tutti, con 4-5 innesti andiamo in conference, speriamo che Kyle Kraus tenga duro, il valore di questi giocatori nel 2026 raddoppia. Effettivamente uno dice sì, possono partire a giugno, però la domanda che ci poniamo è: tenendo un anno in più non c'è la possibilità che il valore possa ulteriormente aumentare con il secondo anno di Serie A sempre tra le fila del Parma?
Sì, però ecco, io credo che quest'anno sarà un anno un po' di assestamento per quanto ci riguarda. Sono ottimista sul fatto della salvezza, ma non lo dico solo perché abbiamo vinto Venezia recentemente, lo dicevo anche dopo la sconfitta con Genoa, anche se comunque è stata una brutta sconfitta quella. Però io ci credo che comunque questa squadra salverà, non all'ultima giornata, forse un pochino prima, ma deve porre le basi perché l'anno prossimo possa essere un'annata con meno sofferenza e con qualcosa di più, per cui sicuramente c'è questo rischio a cui tu accennavi.
Ecco, allora Paolo, sono passate 12 giornate di campionato, adesso si entra in un tour de force, il Parma pensa giocherà 17 partite senza più pause, quindi anche a Natale non ci sarà la pausa, insomma si andrà avanti. Dove ti aspetti che il Parma possa essere diverso rispetto a questo inizio di stagione?
Si è intravisto qualcosa, quando Bernabé sicuramente dobbiamo giocare in maniera diversa e credo che Pecchia ancora di più rispetto a prima attingerà dalla rosa per poter comunque far ruotare anche in certi ruoli cardine, un po' come è successo al cancelliere a Venezia, dove non ce lo aspettavamo in quella posizione, dove lui ha dato l'anima, si può dire, no, in questo caso. E secondo me giocherà in maniera un po' diversa, perché comunque non abbiamo nessuno che possa surrogare Bernabé in quella fase di gioco, per cui credo che responsabilizzando ancora di più anche gli altri centrocampisti e non, credo che potrà venire fuori un Parma un po' più, magari un pochino più accorto, meno spavaldo rispetto a prima, però comunque sicuramente non troppo chiuso e non che non non confesserà i dettami comunque del proprio allenatore.
Eh sì, guarda, allora io ti leggo un messaggio di Ale. Allora, prima parlava di Bonny, diceva in Premier vanno quattro volte Bonny altro che fisicità, in risposta a quello che diceva Sandro. A proposito, tu Bonny lo vedi adatto alla Premier, a altri campionati esteri, lo vedresti bene in Italia, insomma, per ora ce lo teniamo stretto, però insomma in futuro dove lo vedresti bene uno come Bonny?
Se io potessi dargli un consiglio, ti direi di stare sicuramente quest'anno, ma forse anche un altro anno al Parma, perché è veramente molto giovane e ci ricordiamo all'inizio, quando comunque si intravedevano le sue doti, come comunque è servito del tempo anche a lui per potersi esprimere. Sicuramente le potenzialità sono di alto livello e forse tra qualche anno in Premier League, vederlo in Premier League non sarà un miraggio sicuramente.
Ecco, poi Ale aggiunge, al giorno d'oggi non sono le società a decidere i trasferimenti, ma sempre i giocatori, anche alla luce delle nuove sentenze che complicheranno non poco la faccenda. Sì, diciamo la verità, Paolo, non esiste che il Parma possa trattenere un giocatore contro voglia, è abbastanza impensabile. Poi insomma, io penso che il Parma debba anche rendersi conto della sua realtà, che è, insomma, diventa poi difficile dire di no a certe sirene. Certo che finora Kyle Kraus, insomma, ha privilegiato la linea di continuità e qualche offerta immaginiamo sia arrivata in questi anni, in questi mesi, eppure finora ha tenuto duro.
Sì, quello senz'altro, però credo che quella realtà della Serie A sarà in una realtà così sarà più difficile resistere a certe cifre, a certe clausole che magari anche poi magari avranno anche un po' scelto. Però devo dire la verità, io sono fiducioso, nel senso che il discorso sicuramente sarà poi fatto in ottica di reinvestimento e quindi per poter portare le risorse al Parma, sperando che appunto di non smembrarlo come squadra, perché sarebbe veramente deleterio.
Ecco, allora, guardando al futuro, quindi alle prossime giornate, adesso c'è Atalanta, Lazio, Inter. Allora, da una parte è vero che il Parma gioca meglio con le big, però queste sono tre big un po' particolari, nel senso che il Parma ha sempre fatto fatica contro queste squadre. Forse mi viene da dire la partita più adatta alle caratteristiche del Parma è paradossalmente quella di San Siro contro l'Inter, dove il Parma potrà sicuramente trovare spazi, e ci ricordiamo la grande prova di due stagioni fa in Coppa Italia. Però, insomma, non ti chiedo quanti punti fare, però queste tre giornate per il Parma parte sempre sfavorito, però non è detto sia un male.
Non è detto che sia un male, io sono anche lì, da quel punto di vista lì sono piuttosto ottimista, non potremmo mai fare il bottino pieno, ma credo che a qualche punto riusciremo a strapparlo e non escludo che sia proprio magari nelle situazioni più difficili, che adesso l'Atalanta è in gran forma, viene appunto da un filotto incredibile, e io ho visto anche l'Opera, è veramente terribile come squadra dal punto di vista calcistico, intendo, però secondo me noi abbiamo le armi per poter comunque controbattere con certe squadre. Poi il risultato chiaramente lo decidono anche gli episodi, ma da quel punto di vista lì io credo che il Parma saprà difendersi bene anche in queste partite.
Ecco, invece a livello di singoli dovessi fare un nome, anche di quelli meno chiacchierati fino adesso, insomma, da chi ti aspetti un bel salto di qualità in casa Parma? Oggi c'è una bella intervista, abbiamo detto, due pagine sulla Gazzetta di Parma, a Gabriel Charpentier, che è uno di quei giocatori che sta scalpitando maggiormente la panchina e che mi sento di dirti che insomma finora abbia fatto bene. C'è qualche altro giocatore magari meno chiacchierato, con meno minutaggio finora, da cui magari ti aspetti qualcosa in più, un salto di qualità nelle prossime settimane?
Sì, io penso in Alquist qualcosa in più sicuramente, perché credo che verrà proprio utilizzato ancora di più. E invece tra quelli che per adesso sono andati sì e no, insomma, comunque hanno alternato buone prestazioni a qualcuno un pochino meno efficace, credo che Somma adesso sia responsabilizzato in maniera maggiore per poter far vedere le proprie qualità, e quindi confido che possa essere una fase di campionato molto importante per lui questa.
Lo aspettiamo, tra l'altro questa sera potrebbe scendere in campo nel match prestigioso che la Svizzera giocherà in casa dei campioni d'Europa della Spagna. Insomma, è un bel test il centrocampo della Spagna, diciamo che si allena bene, arriva comunque da Pecchia bello, bello, bello preparato, un giocatore importante. Ricordiamo poi che potrebbe rientrare anche Hernani. Ecco, ti chiedo questa come ultima cosa: è Hernani il giocatore che più si avvicina a Bernabé, pur con caratteristiche diverse nell'attuale rosa del Parma?
Sì e no, perché comunque diciamo tecnicamente sicuramente Hernani non mi piace, la velocità che ha Bernabé comunque nel muovere la palla è un po' diversa, Credo che appunto giocherà proprio in maniera diversa, proprio perché un alter ego di Bernabé così non ci sia, per cui probabilmente sarà un mix di due giocatori che potranno surrogare l'assenza dello Spagnolo.
E non abbiamo neanche un alter ego di Paolo De Gregore, che insomma ti abbiamo ceduto a Milano, ma sai che ci fa sempre piacere quando intervieni qua. E insomma adesso ti lasciamo a Gianluca Di Marzio, mi raccomando, lavora per noi se hai qualche notizia.
Assolutamente.
Giracela volentieri. Un abbraccio a Paolo De Gregorio.
È stato un piacere, grazie Marco, grazie a tutti voi.
Grazie a Paolo De Gregorio, lo ricordiamo, ieri protagonista con la sua compagnia teatrale L'Intesa dallo spettacolo Piazza Grande a Traversetto, lo abbiamo sentito anche in diretta nelle scorse settimane a Calcio e Calcio e a Bar Sport su ICTV Parma, davvero un bel personaggio Paolo De Gregorio, tifosissimo del Parma, lo sentiremo sicuramente anche sotto le feste di Natale, perché insomma Inzaghi non è lontanissimo da Monza e quindi magari non so, ci riusciremo a carpire qualcosa, perché il 28 dicembre c'è un Parma-Monza molto interessante in ottica salvezza, sperando chiaramente allora che il Parma possa avere un vantaggio ancora più cospicuo sui Brianzoli in classifica. Vi dobbiamo anche un'intervista del responsabile finanziario del club crociato, Valerio Casagrande, che è in carica dal 2018 a Calcio e Finanza. Ha parlato delle strategie, delle prospettive future del club crociato. Vi andiamo a riproporre alcuni passaggi. Casagrande dice: la campagna trasferimenti si è perfezionata nel rispetto del perimetro finanziario che avevamo programmato, anche dal punto di vista tecnico sportivo è stata coerente con la nostra visione strategica basata tra le altre su giovani e player trading, sono stati infatti acquisiti giocatori di belle speranze, talento e sin da ora validamente impiegabili in un contesto estremamente competitivo come il campionato di Serie A. E sul bilancio 2024, che si preannuncia in miglioramento, dice: sul fronte dei ricavi beneficiamo delle iniziative aziendale posti in essere dalla società e della naturale crescita determinata al passaggio di categoria per quanto attiene ovviamente ai proventi derivanti dai diritti audiovisivi e in generale a quelli commerciali. La combinazione determinerà un sensibile miglioramento dei risultati economici rispetto alle ultime stagioni e l'allineamento con il percorso improntato al futuro raggiungimento della sostenibilità economico-finanziaria del club. Poi ha confermato che insomma il Parma ha un modello e un posizionamento sportivo ben definito e che l'impegno della proprietà nel club è di lungo periodo, quindi insomma si bisogna stare tranquilli con Kyle Kraus, che nei primi anni ha chiaramente effettuato investimenti significativi e insomma adesso comincia a raccogliere i frutti. Mi scrive anche Luca, che ci ricorda che ieri avrebbe compiuto gli anni il cavaliere Calisto Tanzi, era un suo grande amico e manca tantissimo al nostro amico Luca, che salutiamo. E dopo aver salutato Luca, noi torniamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
In attesa del Black Friday, Cattellani Calzature a Sant'Ilario, Montecchio e Oratorri a Parma ha iniziato il Black November. Acquistando due paia di calzature, il secondo paio avrà il 20% di sconto. Acquistando tre paia, il secondo sarà scontato del 20% e il terzo addirittura del 30%. Ginnici, IG & Co, Valle Verde, Geox, Melluso, Sneakers, Saucony, Colmar, Sang 68, Eleganti Guess e le simpatiche Lely Kelly, Ball Boys per i più piccini. Inoltre caldi stivali e stivaletti selezionati per voi con sconti fino al 50%. Tutto questo è sempre solo da Cattellani Calzature, a Sant'Ilario, Montecchio, Rotori a Parma, fino al 24 novembre.
Incredibile!
Ma è uno scherzo!
Così pazzo!
Vero,
È verissimo! Alla Coop con i prezzi Pop ritornano i buoni da 10 euro! Li prendi con un acquisto di 15 euro fino al 24 novembre e poi li usi la settimana prossima. Perché una spesa di qualità deve essere per tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu!
Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. Scopri nuova Dacia Spring, la City Car 100% elettrica, con un'autonomia di 225 km nel ciclo misto. A novembre da 14.900 euro per tutti, grazie ai vantaggi Dacia. Info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, ben ritrovati. Terza e ultima parte a palla in tribuna. Andiamo a leggere un altro messaggio arrivato al 333-9200-170. Ieri si è conclusa, questo è Davidone, la mostra sul Tardini al Palazzo del Governatore. Come sempre, visitato all'ultimo giorno, all'ultimo secondo. Permettimi comunque di fare un plauso all'organizzazione per l'ottima idea, molto carina e interessante anche per sapere qualcosa di più per il fondatore del nostro stadio, persona importantissima per la politica della nostra città nei primi anni del Novecento. Bravi, noi insomma ci accodiamo ai complimenti insomma per questa bella iniziativa con la mostra al Palazzo del Governatore sui 100 anni dello stadio Tardini, del nostro caro amato Ennio. A proposito di stadio Tardini, ricordiamo anche che da domani fino a lunedì 6 gennaio ci sarà l'iniziativa benefica di Boys Centro di Coordinamento, che distribuiranno calendari in collaborazione con l'associazione Dona un Sorriso per la Vita, offerta libera a partire da un minimo di 5 euro, e durante lo stesso periodo, quindi sempre da domani dal 19 novembre fino al 6 gennaio, il giorno dell'Epifania, sarà attiva anche una raccolta di giocattoli, colori, matite, libri, album da disegno e peluche. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto all'ospedale oncologico dei bambini di Parma, e questi sono appunto i punti di raccolta giocattoli e distribuzioni appunto dei calendari: dal Bastian Contrario tutti i giorni dalle ore 18, poi alla caffetteria Così Com'è, Cartamania, Taproom BC, Vecchie Maniere, poi ovviamente la sede dei Boys il martedì e il giovedì dalle 21, e quella del centro di coordinamento dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, poi anche il giorno delle partite, il giorno delle partite casalinghe, appunto oltre alla curva nord, in occasione appunto delle gare che il Parma giocherà tra le mura amiche. Tra l'altro la prossima è il primo di dicembre, domenica 1 dicembre alle ore 15 contro la Lazio, e poi giocherà, lo ricordiamo, il 6 dicembre, venerdì 6 dicembre alle 18.30 in casa dell'Inter, e poi dopo il 15, è quello un match sicuramente importante, domenica 15 alle 15 contro il Verona, Verona che in questo momento è affiancato al Parma in classifica, quota 12, con un bilancio decisamente diverso, perché il Verona non ha mai pareggiato fino adesso, ha fatto 4 vittorie e 8 sconfitte, mentre il Parma è una delle squadre che ha portato a casa il maggior numero di pareggi. Tra l'altro oggi in un'intervista a Gabriel Charpentier dicevamo, allora Charpentier, alcuni passaggi, parlando degli ingredienti per raggiungere la salvezza: ci dobbiamo credere tutti insieme, bisogna avanzare uniti, siamo giovani, ma vittorie come quelle di Venezia prima della sosta ci servono per acquisire ancora più speranza e fiducia. Un sogno nel cassetto, realizzare tanti gol, ottenere la salvezza, e poi vediamo a fine stagione dove saremo arrivati. Vorrei segnare più gol possibili, non mi pongo limiti. Quindi una bella intervista questa a Gabriel Charpentier, che parlando anche della prima rete al Com nell'ottobre 2023, l'ho vissuta come una liberazione, perché era da tanto che non segnavo, sapevo che sarei tornato al gol, aspettavo solo il mio momento. Però anche ricordato appunto che ha sempre avvertito la fiducia di società, famiglia e procuratore, quindi ero tranquillo. E sentiamo se era tranquillo anche il nostro prossimo ospite, il super tifoso crociato Enrico Cavalca. Ciao Enrico, ben ritrovato.
Ben ritrovati a voi, buongiorno a tutti.
Allora, parlavamo di Charpentier, ma insomma con te facciamo un tuffo nel passato, perché scorsa settimana ci è venuto a trovare un nostro grandissimo amico Claudio Taffara. Allora ti chiedo, come l'hai trovato, insomma, cosa, dove l'hai portato di bello questo giro?
L'ho trovato sempre bene, è sempre un piacere vedere un amico di lunga data qui a Parma. Lui è ancora a casa qui, è rimasto legatissimo alla nostra città, e in più ho avuto l'occasione per rivedere vecchi compagni di squadra, oltre ad amici come me, come Gianluca Carretta, che siamo legatissimi a lui da quasi 30 anni, diciamo, forse anche più.
Sì.
L'ho trovato molto bene, ha qualche problema fisico perché ha avuto un problema muscolare, fermo per infortunio, però ha approfittato delle cure di Claudio Bozzetti in questi giorni a Parma, per cui è tornato a Liverpool più carico di prima.
Eh sì, più carico di prima, appunto, ancora per giocare, forse non ha ancora il fisico per scendere in campo e fare qualche minuto.
Beh, lui in campo c'è tutti i giorni, perché lui allena i portieri del Liverpool, e in particolare Alisson, che in pratica è il suo preparatore e portiere personale, per cui in campo c'è, chiaramente non gioca, ma fisicamente il campo lo vive tutti i giorni.
Allora, Davidone ci scrive: per me Taffarel non è un giocatore, è un mito del nostro Parma, grandissimo, siamo molto legati a Taffarel. C'è stata anche nei giorni scorsi una bella intervista su Gazzetta di Parma in cui ha parlato bene di Suzuki. Allora ti chiedo, un tuo giudizio personale su Suzuki?
Assolutamente positivo, un pochino acerbo, nel senso che deve crescere, è giovane, deve imparare a gestire un po' meglio certe situazioni, deve essere un po' meno prorompente, diciamo, un po' meno istintivo, quindi però le prospettive sono molto buone, anche Taffarel me l'ha confermato.
Eh sì, quindi insomma direi che il parere di Taffarel è sopra ogni giudizio. Allora, giustamente il Parma gioca in casa anche sabato con l'Atalanta, Parma-Atalanta ripresa del campionato sabato 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio Tardini. E allora questo Parma-Atalanta, Enrico, come lo possiamo inquadrare alla ripresa dopo la sosta?
La inquadriamo come una partita difficilissima, nel senso che l'Atalanta secondo me è la squadra più in forma del campionato, se vogliamo, quindi sarà un test molto importante, molto difficile, però finora il Parma ha dimostrato che le partite difficili le sa affrontare con la giusta mentalità, la giusta attenzione. Chissà, in amichevole in estate li abbiamo massacrati, ma non faceva test, era solo un amichevole.
Non diciamolo però troppo ad alta voce, che magari...
possiamo fare bene, speriamo perlomeno.
Allora, un aspetto in comune Parma-Atalanta ce l'hanno, al di là del numero dei nazionali, il Parma ne aveva 9, l'Atalanta 8, poi adesso il Parma 8 perché è rientrato in anticipo Dennis Mann, ma ce l'hanno anche nel numero, diciamo, di bonus ricevuti dalla panchina, perché entrambe le squadre dalla panchina hanno ottenuto finora 5 gol e 3 assist. Ti chiedo, il numero del Parma fa impressione, perché sappiamo benissimo il Parma quest'anno, a differenza dello scorso anno, non ha la rosa così forte, così ampia come aveva in Serie B, però un bel segnale, significa che Pecchia anche quest'anno riesce a coinvolgere tutti e che insomma al 60esimo, se c'è bisogno di inserire una forza fresca, sa che questa comunque gli può risolvere le partite.
Sicuramente è una squadra ampia e con bravi giocatori, e qui si vede la bravura di Pecchia, che ti dico sinceramente a volte non c'è questa bravura, però molto spesso c'è, meno male. Però la sua fortuna è quella di saper gestire un gruppo, ed è lui la carta vincente di questa squadra, perché anche i giocatori come Suzuki sono tutti giovani e quindi deve essere lui bravo a gestire lo spogliatoio e a caricare a modo tutti i giocatori che ha in rosa.
Eh sì, molto importante anche questo. Tra l'altro, Enrico, dando uno sguardo un po' ai giocatori che potrebbero tornare utili nelle prossime partite, ti faccio due nomi, sono Adrian Benedicak e Nahuel Esteves. Possiamo definirli due acquisti di novembre e dicembre, mettiamola così. Due giocatori sono stati fuori a lungo, Benedicak addirittura oltre sei mesi, Esteves più di due. Insomma, Benedicak e Esteves hanno ritrovato il campo prima della sosta, possono dare il loro contributo anche in Serie A.
Decisamente sì, purtroppo l'assenza di Bernabé è molto importante, però appunto anche in questo caso deve essere bravo l'allenatore a sistemare i giocatori, i migliori giocatori che ha in campo, e quindi saperli gestire in maniera ottimale per mettere in campo una squadra che possa affrontare squadre come l'Atalanta, che sicuramente sono superiori al Parma, ma con la quale possiamo giocartela.
Eh sì, e poi restando sempre nel settore nevralgico del campo, ti chiedo un parere su Mandela Keita, un giocatore che sta un po' dividendo la tifoseria. Sicuramente l'inizio non è stato troppo promettente, la mia sensazione, il mio parere personale, è che comunque nelle ultime partite, pur non essendo così, diciamo, appariscente, stia dimostrando di essere in crescita e molto più sicuro dei suoi mezzi, anche nelle giocate a centrocampo.
Ma vale un po' il discorso di Suzuki, è un ragazzo giovane che bisogna farlo giocare, perché deve capire com'è il nostro campionato, deve imparare certi meccanismi del centrocampo, anche avendo davanti un attacco numericamente importante, perché alla fine abbiamo 4 giocatori davanti che non sono pochi per un centrocampista, e quindi deve essere bravo Keita a inserirsi bene in questo meccanismo, e secondo me tecnicamente è un bravo giocatore.
Eh sì, tra l'altro guarda, ci scrive Davidone su Keita, sono molto ottimista, a me piace, bisogna dargli tempo e vedrete. Allora, l'ultima domanda invece te la faccio, tu che insomma hai conosciuto signori difensori quando eravamo a Parma, diciamo due nomi, Cannavaro e Turan, quando all'epoca lavoravi per il club, allora siamo distanti a quei livelli, però c'è questo ragazzo Giovanni Leoni, giusto non mettergli pressioni, ma è un giocatore che sta crescendo in fretta, 3 partite da titolare in una settimana col Parma, Venezia e poi con la nazionale Under 19 da capitano contro Montenegro e contro Bosnia, è un piccolo gioiello che il Parma insomma può valorizzare.
Assolutamente sì, facciamo giocare la 4ª partita in una settimana, così lo possiamo vedere anche noi a Parma. E no, decisamente, io mi sono chiesto come mai non l'ho giocato finora, visto che l'abbiamo acquistato un po' di tempo fa e soprattutto era richiesto da tanti club importanti, quindi il giocatore è di buon livello, quindi facciamolo giocare, facciamolo crescere, così come facciamo crescere questo Parma pieno di giovani che ci auguriamo tutti che possa andare lontano.
Eh sì, allora con questo bel messaggio salutiamo Enrico Caval, che lo ringraziamo per essere stato con
grazie
noi. Ciao Enrico.
Forza Parma sempre.
Eh sì, forza Parma sempre. Enrico Caval, grande amico, grande tifoso del Parma, grande amico nostro e anche di Claudio Taffare, le ha ricordato proprio la sua visita a Parma la scorsa settimana. Noi siamo davvero arrivati in chiusura, ringraziamo Simonetta Collini per la regia e anche voi radioascoltatori per averci seguito. Noi vi ricordiamo l'appuntamento con Palle in Tribuna domani, sempre su Radio Parma, poco dopo le 14, e noi ci diamo appuntamento a domani. Buon proseguimento di giornata.